ciao a tutti, buongiorno o buonasera, a seconda, non siamo sicuri della fascia oraria in cui tutto questo andrà in onda. E quindi mettiamo un po' le mani avanti. C'è questa sigla un po', se vogliamo, scontata, anche in un certo senso banale, per parlare di questo tema che alla fine, essendo scontato e banale, non è, anzi tutt'altro. Stiamo parlando del tema del gioco d'azzardo, nello specifico del gioco d'azzardo patologico, ovvero inteso come qualcosa che può causare, generare in una persona una vera e propria malattia o comunque un qualche cosa di molto assimilabile. E quindi, come dire, anche per noi italiani, che spesso siamo più di altri forse soggetti a considerarlo come un vizio, un vizietto, un qualche cosa che esiste, che va lasciato lì. Invece il nostro scopo è cercare di, uno dei nostri scopi sicuramente è cercare di parlarne, di come dire, esplorare un po' più questa dimensione, no? Quando il gioco diventa un problema consistente per le persone, per i giocatori, spesso per i familiari, eccetera, eccetera, eccetera. Detto questo, chi siamo? Io sono Angelo, della comunità San Benedetto al Porto, qui con me c'è Maria Rosa, cooperativa Maris, e vi parliamo all'interno di questa cornice che è questo enorme progetto che si chiama Game Over, che è un progetto di, diciamo, è la risultante di una coprogettazione tra ASL 3 Genovese e le cooperative sociali che da anni si occupano di dipendenze patologiche da sostanze sul territorio. Anzi, siamo qui, ma allora aggiungiamo anche questo, nella cornice ancora più ampia di Good Morning Genova, dei Giardini Luzzati del Cesto, che ringraziamo per l'ospitalità e per averci dato questa opportunità, no? Lanciare questo ciclo di incontri, probabilmente 5, poi vedremo, insomma inizieremo con un incontro settimanale dove cercheremo un po' di sviluppare le varie facce, i vari aspetti di questo tema. È appunto un po' intricato, cercheremo di parlarvi del progetto, dei progetti, anzi delle azioni, renderemo un po' conto delle azioni che la macchina, no, Game Over porterà avanti, ha portato avanti nell'annualità precedente, porterà avanti nell'annualità successiva. E diciamo, fatta tutta questa introduzione e tutti questi accenni e richiami a questa anatomia complessa del progetto Game Over, chiederei a Maria Rosa se può dirci lei qualcosa di più, no? Scarico il barile così in maniera brillante.
Buongiorno a tutti. Allora, appunto, io e Angelo siamo due rappresentanti di un gruppo molto ampio, appunto, che prende parte alla realizzazione di questo progetto. È un progetto regionale che nasce dal fondo per il gioco d'azzardo patologico istituito dal Ministero della Salute con la legge 208 del 2015. Noi nello specifico tratteremo il progetto, appunto, di pertinenza del territorio genovese, quindi ASL 3 Genovese, Dipartimento delle Dipendenze, e 10 cooperative e associazioni del territorio che collaborano appunto per la realizzazione di questi progetti. Le citiamo per
andiamo con l'elenco, per con la carrellata.
Esatto, ringraziarle e per appunto sottolineare l'impegno che hanno posto in questo anno e negli anni successivi, perché il progetto avrà sviluppi anche nei prossimi 2 anni. Quindi a Fettaquilone, Agorà Cooperativa Sociale, Associazione Comunità San Benedetto al Porto, Associazione Genitori Insieme, Associazione Rete Danza Contempo Ligure, CEIS Genova, Il Biscione, La Giostra della Fantasia, Maris Cooperativa Sociale e Minerva Cooperativa Sociale.
Apprezziamo questa scelta dell'ordine alfabetico preciso, perfetto, per non fare
torto a nessuno. Esatto. Allora, come dicevamo, il progetto si articola su 18 azioni, quindi 18 sottoprogetti che nello specifico si occupano di ambiti e interventi differenti. Si passa dalla comunicazione alla formazione, alla cura e al trattamento, e anche agli interventi nelle scuole. Allora, nello specifico potremmo individuare tre macro aree, che sono quella della prevenzione, dell'informazione e della formazione. Cosa vuol dire? Allora, questa prima area ha l'obiettivo di portare sul territorio, portare ai cittadini, a tutte le persone che hanno bisogno di informazioni, hanno bisogno di avere contatti o di avere aiuto concreto, di portare appunto a tutti, far sapere che il progetto esiste, far sapere che ci sono degli interventi sul territorio e soprattutto far sapere che cos'è il gioco d'azzardo, quali sono le ricadute di un comportamento di dipendenza di questo tipo e quali sono appunto i servizi a cui rivolgersi per ottenere aiuto. La seconda macroarea è l'area della cura e del trattamento, quindi rivolta alle persone che sono cadute appunto nella dipendenza del gioco, che hanno bisogno di essere prese in carico e di avviare un processo di trattamento per riuscire a uscire da questa dipendenza. In questa macro area, poi negli incontri appunto successivi che faremo nei prossimi incontri, descriveremo più nello specifico quelli che sono i servizi, quindi gli ambulatori presenti sul territorio e dove sono presenti, i progetti di residenzialità per chi ne avesse bisogno e quindi che cosa i servizi deputati alla cura, che cosa offrono per chi appunto vuole risolvere questo problema. L'ultima area è quella definita della riabilitazione e quindi si occupa, diciamo così, della fase finale di un percorso di cura, quindi nel momento in cui una persona ha intrapreso un percorso di cura per uscire da una dipendenza ha bisogno poi ovviamente di essere reinserita nel mondo sociale, nel mondo relazionale e anche nel mondo lavorativo. Soprattutto all'interno della problematica del gioco d'azzardo, vedremo poi nello specifico, ma sappiamo già che la rete familiare, la rete sociale va a rompersi, va a disgregarsi e soprattutto spesso il lavoro viene perso, si perde il lavoro, si entra in situazioni di disagio economico molto pesante, per cui la fase di riabilitazione ha proprio l'obiettivo di ricostruire tutta questa parte che a causa appunto del gioco d'azzardo è stata eliminata o distrutta.
Ecco, diciamo riavvolgendo anche un po' il nastro, innanzitutto mi sembrava fondamentale fare questa mappatura perché poi all'interno di, se non consideriamo queste macro aree, stiamo parlando di 18 azioni di progetto, 18 linee di progetto specifiche. E anzi, noi scherziamo sempre che alle volte facciamo fatica a ricordarci i numeri perché ogni progetto corrisponde un numero. E ad esempio, quello in cui siamo in questo momento, in cui anche le persone che stanno ascoltando, no? Forse in qualche modo sono gli attori coinvolti dentro questo progetto, è il progetto numero 10, che ha come titolo, come dire, claim, il territorio protagonista. Doveva essere, appunto, come dice il nome, come facilmente intuibile, doveva essere un raccoglitore di azioni concentrate proprio sulle piccole e medie realtà territoriali, anche dell'associazionismo, l'idea cercare di rivolgersi ai circoli, alle società di mutuo soccorso, agli enti di volontariato, diciamo a chiunque, a tutto il tessuto dell'associazione sul territorio che in qualche modo può verosimilmente entrare a contatto con persone che giocano e quindi l'idea è dare degli strumenti alla cittadinanza per riuscire a entrare in contatto con noi, a incanalare il giocatore o la giocatrice all'interno di un percorso che poi è quello che ha illustrato Mari poco fa, quindi diciamo quello che abbiamo pensato e progettato insieme appunto con gli operatori dei servizi per la tossicodipendenza e della STRE. A questo punto, diciamo, il nostro ipotetico incontro sul territorio virtuale che possiamo immaginarci in questo momento sarebbe iniziato da una premessa, no? Anche gli incontri che facciamo nelle scuole iniziano da questa premessa, e quindi ci siamo detti: perché no, mettiamo intanto questo paletto, giusto? Questo paletto qual è? Sostanzialmente noi quando iniziamo l'incontro iniziamo sempre da sfatare questo mito che il giocatore compulsivo di slot machine, di gratta e vinci, di poker online, quello che sia, sfatiamo il mito che costui o costei siano dei ludopatici. Ludopatico è un termine molto confuso, molto sfumato, un qualcosa che si può riferire tranquillamente a alle dimensioni di gioco sano, no? Anzi, qualcosa che poi va a sporcare quelle dimensioni di gioco più sano, con le quali chiaramente l'azzardo ha pochissimo a che fare. Perché? Perché l'azzardo, e qui facciamo questo microscopico, no, excursus, forse un parole un po' alte, però noi ci siamo, quando ci siamo detti come facciamo a dividere anche con i ragazzi, con gli studenti, come facciamo a spiegare cos'è, a rinominare questa dimensione dell'azzardo, beh, la dimensione è quella del rischio, ovviamente non ci siamo inventati niente, del rischio e di una vincita, un successo all'interno del gioco che è sempre o quasi sempre, giusto per strizzare l'occhio a tutti i pokeristi, quasi sempre legata alla dimensione aleatoria, alla dimensione casuale, alla fortuna che governa la vincita o la perdita, la vittoria o la sconfitta all'interno di questo gioco, a differenza appunto di tutti gli altri giochi dove conta l'abilità o contano comunque altre cose, altri elementi, ci sono altri elementi che arrivano. Seconda premessa dalla quale muoviamo sempre è una premessa invece più di carattere, diciamo, storico, sociale, ed è molto banale. Il gioco d'azzardo è diffuso da sempre ed è diffuso in tutte le società. Facciamo fatica a capire dove siano stati inventati i dadi o quando, facciamo fatica a capire dove siano state inventate il gioco delle carte. E sappiamo che c'erano delle scommesse che sia gli antichi romani che gli antichi greci raccoglievano e, come dire, praticavano con una certa soddisfazione giochi che avevano una correlazione con le scommesse sportive, e quindi non siamo certo i primi, che la nostra società occidentale contemporanea non è certo la prima che si trova ad affrontare questo tema. Forse ci troviamo per primi, questo forse sì, ad affrontarlo nelle sue ricadute più patologiche, più estreme, nel momento in cui questa compulsione arriva a non essere più gestibile, giusto Mario? Adesso illustraci un po' meglio questo aspetto che sicuramente io non so governare.
Sì, allora, il gioco d'azzardo è stato inserito all'interno del gruppo dei disturbi da dipendenza nel famoso, appunto, manuale diagnostico, proprio perché condivide con le dipendenze classiche da sostanze, quelle a cui forse siamo più abituati di sentir parlare, quindi la dipendenza da cocaina, da eroina o da alcol, quindi una dipendenza patologica. Dunque da appunto alcuni anni anche il gioco d'azzardo rientra all'interno dei disturbi da dipendenza. Questo perché? Perché si manifesta, la dipendenza da gioco d'azzardo si manifesta con le caratteristiche tipiche di tutte le dipendenze. Proviamo a fare degli esempi. Una delle caratteristiche, appunto, della dipendenza è la assuefazione, quindi il fatto che la nostra mente, il nostro corpo si abitua a una determinata sostanza, a un determinato comportamento, quindi deve continuamente metterlo in atto per appunto avere il piacere o avere gli effetti di questo comportamento. La stessa cosa avviene col giocatore, quindi il giocatore deve giocare sempre di più per sentire appunto l'emozione, o comunque per sentire per stare bene. L'altra caratteristica è la perdita di controllo, che è appunto particolare nel senso che ci rende proprio conto della differenza tra il gioco d'azzardo patologico e del gioco classico, il gioco normale a cui tutti siamo abituati. Il giocatore non può evitare di giocare o di fermarsi quando inizia, quindi il controllo non è più, io non ho più il controllo della decidere di quando iniziare o smettere di giocare, poiché ho bisogno in continuazione appunto di giocare. Si parla anche all'interno del gioco d'azzardo di sindrome di astinenza, cioè il giocatore sta male psichicamente o fisicamente se non gioca, quindi ha proprio bisogno di continuare a produrre questo comportamento per stare bene. E infine si presenta anche, per quanto riguarda il gioco d'azzardo, il cosiddetto craving, quindi il bisogno compulsivo di giocare per star bene. Questo ci rende conto del fatto che non siamo all'interno appunto di un comportamento normale o di un comportamento che noi tutti possiamo mettere in atto, quale quello di giocare, quindi quando ognuno di noi può decidere di smettere, quando non ha più voglia, quando può interrompere, quando decide di rinviare l'appuntamento a un momento successivo, perché in questo caso il gioco e il comportamento di giocare assume il primo posto nelle attività quotidiane. Quindi dicevamo prima, questo ha delle ricadute ovviamente sull'aspetto relazionale, quindi il gioco viene prima di tutto rispetto alle mie relazioni, rispetto alla famiglia, rispetto alle attività quotidiane, e delle ricadute anche a livello economico, poiché spesso la perdita di denaro diventa sempre più consistente e porta appunto le persone che hanno questa dipendenza ad avere proprio un tracollo economico e quindi delle importanti conseguenze anche a livello economico. Quando si parla appunto di giocatore d'azzardo o di disturbo del gioco d'azzardo, si fa riferimento spesso a quelle che vengono chiamate distorsioni cognitive. Che cosa sono? Sono delle anomalie che si verificano durante l'elaborazione di un'informazione e che abbiamo un po' tutti, no? Spesso quando il nostro cervello elabora un'informazione, poi questa viene appunto rielaborata anche in funzione dalle credenze personali, da alcune inclinazioni, da un momento particolare. Ecco, sul giocatore le distorsioni cognitive del giocatore patologico sono state prese in considerazione, studiate, proprio perché vengono considerate un funzionamento cognitivo che mantiene il comportamento del gioco. Quindi, ad esempio, ne citiamo appunto qualcuna in generale: l'illusione di avere il controllo. Quindi, come diceva prima Angelo, il gioco d'azzardo dipende proprio da una dimensione aleatoria, quindi del caso, della sorte, e nel gioco d'azzardo patologico il caso e la sorte vengono sorpassati dall'illusione di avere il controllo, quindi la convinzione che il risultato del gioco dipende dalle mie azioni e non dal caso. Quindi la persona pensa davvero di essere in grado di controllare la partita, di controllare la giocata o di avere il controllo sulla macchinetta, piuttosto che invece questo dipenda puramente e banalmente dal caso. Un'altra distorsione è la memoria polarizzata sulle vincite. Quindi noi sappiamo che ad esempio sui gratta e vinci o sulle giocate delle slot, la probabilità di vincere, quindi di trovare il gratta e vinci fortunato, è bassissima rispetto al numero di gratta e vinci venduti. Ma cosa succede nella mente appunto di chi continua a comprare gratta e vinci? La mente si focalizza e quindi si polarizza sulla volta che ho vinto. Quindi io ho vinto una volta, questo mi ha generato un'emozione piacevole, quindi questo ricordo è mantenuto appunto in memoria, e questo fa sì che io continuo a giocare proprio perché voglio ripercorrere e ritornare a quella volta che ho vinto, perché una volta, due volte appunto ho vinto, anche dimenticandomi delle numerose volte in cui invece ho perso. Altre sono l'effetto quasi vincita, ad esempio. Ecco, l'effetto quasi vincita ci tiene ancorati al gioco, poiché io, provate a immaginare le slot quando compaiono i tre simboli, no? A volte due sono uguali e uno diversi, quindi per un simbolo io ho quasi vinto, no? Non ho perso, ma ho quasi vinto. Quindi io mi convinco del fatto che la prossima volta saranno tutte e tre uguali e la prossima volta potrò appunto vincere. Questo mi consente di riprovare, quindi di rigiocare e dunque mantenere il comportamento del gioco e dunque generare proprio la dipendenza. Ecco, questa una carrellata proprio...
secondo me generale. Le matite si sono consumate nel prendere appunti, ci saranno sicuramente, come dire, che cosa giù, non so, sono...
Proviamo a vedere, Angelo, che cosa, ti provo a fare questa domanda, che magari appunto potrebbe essere una domanda che chi ci ascolta o chi di solito viene ai nostri incontri ci può fare. Dunque, se io sono un giocatore o se io conosco qualcuno, sono un familiare o conosco qualcuno che ha problemi di gioco, cosa posso a Genova? Cosa posso fare e quindi a chi posso rivolgermi e che cosa esiste?
Allora, innanzitutto sono contento che tu abbia bypassato la mia rubrica del pezzone sociologico, che è stato saltata più vari, ma sicuramente, come dire, l'ascoltatore non verrà risparmiato da questa cosa che a questo punto proporremo in tempi
in seguito,
più
sì.
In tempi migliori. Per cui, per tornare alla tua domanda, invece, innanzitutto abbasso il jazz, perché queste cose richiedono serietà. E non che il jazz non sia serio, però insomma, questo è un po' il centro, no, di questi nostri incontri. Cioè, sarà un po' il discorso: io sono un giocatore o conosco un giocatore, un mio familiare gioca, e cosa posso fare? Sarà un po' il focus che ripeteremo alla nausea. Almeno l'obiettivo dovrebbe essere questo, no? Con tutto il rispetto per chi ci ascolta, insomma, non è che vogliamo suscitare delle cose, però. Allora, qual è il punto? Il punto è che il piano del progetto è quello di disseminare il territorio dell'AL3 con degli sportelli di varia natura. Il carattere proprio ibrido, no, di questa progettazione tra privato sociale e ente pubblico fa sì che ci siano una serie di sportelli sul territorio, sia afferenti appunto al privato sociale sia afferenti all'ente pubblico. Partiamo, diciamo, come dire, per senso dell'istituzione, forse dallo sportello dell'ente pubblico, che è quindi lo sportello di ASL 3, che è situato alla Casa della Salute a Fiumara, ed è un po' quello insomma che
è storico, da anni,
esatto,
che è presente sul territorio.
Grazie, mi dava l'aggettivo corretto, non volevo essere troppo ruffiano, però sicuramente è il punto centrale al quale affianchiamo alcune realtà del privato sociale. Penso allo sportello di Comunità San Benedetto e di CEIS, che sono entrambi situati in zona di Negro vicino alla fermata della metropolitana e coprono fasce orarie pressoché probabilmente dalle 8 alle 8 ci alterniamo come fasce orarie, però cerchiamo di coprire tutta la giornata, in alcuni momenti specifici della settimana. Adesso non stiamo qui poi manderemo in coda, daremo insomma i riferimenti rispetto a questi dettagli. E abbiamo un altro sportello di Comunità San Benedetto situato nel quartiere Diamante a Begato. Abbiamo alcuni sportelli di Cooperativa Maris che invece sono
in Valle Scrivia, quindi precisamente a Casella e a Ronco Scrivia, quindi proprio per dare anche un servizio e un'opportunità alle persone appunto che abitano nella zona della Valle Scrivia di avere un accesso più diretto. Quindi l'obiettivo appunto degli sportelli è proprio quello di avere dei punti di riferimento sul territorio, quindi con questa coprogettazione noi abbiamo ampliato l'offerta che già era presente, in modo che sia più accessibile alla popolazione, sia in termini di orari che in termini proprio di dislocazione spaziale, avere più punti dove le persone possono, possono rivolgersi per avere intanto informazione per poi essere dirottati nei servizi più specifici alla cura.
Perfetto, dirottati tra l'altro mi piace, abbastanza dirottati e incastrati in quel meccanismo che poi è quello che abbiamo descritto, che hai descritto bene prima, che dovrebbe avere come conclusione, se richiesto, la fase di riabilitazione, quindi di reinserimento sociolavorativo, economico, esatto, con sé tutte le varie dimensioni di cui.
Esatto, per poter appunto in questo primo incontro dare in cui vogliamo appunto dare una panoramica molto generica che poi verrà ripresa negli incontri successivi che sono dedicati ai vari progetti, possiamo fare appunto una descrizione più sociologica rispetto appunto ai numeri, rispetto a quanto il gioco d'azzardo è presente in termini numerici, cioè quanta questa problematica esiste, e in che modo è presente, proprio per dare conto anche del perché è stato necessario appunto nel 2019 decidere di investire su progetti che intervengano rispetto appunto al contrasto al gioco.
Quindi sono contento di sapere che c'è lo spazio per lo spiegone sociologico, esatto, sicuramente esatto. L'ascoltatore medio in questo momento, dopo aver consumato la matita con la parte psicologica, dice: ah, finalmente i sociologi che parlano, così sì, importanti per il nostro dibattito pubblico. Anzi, come diceva il mio docente università, che parlava di se stesso dicendo questo badilante sociologo, e anche con una certa coccina lo diceva, lo dice anche tuttora probabilmente. E proprio allora, a proposito del 2019, entriamo direttamente in questa cosa qua, no? Paglioncelli farebbe questo cartello in cui ci sono, insomma, c'è lo speso, quanto si gioca, no? Qual è il volume economico che smuove il gioco d'azzardo, per esempio nel 2019 nel nostro paese. Beh, una cosa incredibile, nel senso che noi quando magari diamo dei il questionario che passiamo poi ai ragazzi dei licei, loro è l'unica domanda che non prendono mai, no? Perché per quanto uno punti in alto non arriva mai al valore esatto, che è superiore a 110 miliardi di euro. Questo è quanto è stato giocato nel 2019. Non abbiamo ancora le stime del 2020, che ovviamente risentiranno probabilmente del lockdown e delle misure, quindi non è detto che siano significativamente rappresentative. Quello che è importante è che siamo arrivati a varcare questa soglia di 110 miliardi all'anno, e che è una cosa che noi traguardiamo dal decennio precedente, cioè le tendenze dal 2006 al 2019 sono quelle di un costante aumento. Il fatturato al netto del ritiro dell'erario che all'interno del mercato del gioco d'azzardo è addirittura raddoppiato in questo ultimo decennio. E questo, diciamo, è quello che sappiamo per quanto riguarda la dimensione economica e per quanto riguarda il quanto si gioca. Diverso discorso è per capire chi gioca. Per capire chi gioca, i ricercatori, in Italia tipicamente il CNR e l'Istituto Superiore di Sanità, producono dei report che si basano su delle survey, delle indagini a campione, questionari su cui un numero discreto, no, di abitanti del nostro paese va lì, insomma, segna le crocette rispetto a quanto gioca, quanto non gioca, o comunque insomma ci dichiara qualche cosa, e poi si crea una stima. Quindi non è una fotografia esatta come invece sono le cifre che abbiamo dato prima. Comunque diciamo che le stime sono abbastanza concordi nel ritenere che in Italia circa il 40% delle persone giochi o abbia giocato nell'anno precedente, il 40% delle persone adulte, no? Stiamo parlando facendo un piccolissimo conto matematico, l'idea è che probabilmente questo numero stia di molto sottostimando il reale numero di persone che giocano. Ci sono dei bias che caratterizzano un po' tutte le indagini campionarie, soprattutto se sono indagini campionarie su un fenomeno così complesso come quello del gioco d'azzardo. Non parlo tanto della complessità così della sua natura, quanto piuttosto dei problemi a livello di stigma, a livello di fatica ad ammettere che io che sto compilando un questionario ho un problema, e quindi la tendenza è quella ovviamente a nascondere, sminuire e seppellire l'entità del mio gioco. E questo possiamo dire anche alla luce di una certa letteratura avviene soprattutto per alcune categorie che tra l'altro sono quelle che vengono meno considerate, no? Tra i giocatori patologici, quindi sto parlando tendenzialmente delle donne, rispetto alle quali c'è tutto un mondo che rimane sommerso, inesplorato. Anzi, c'è un progetto, una linea di progetto proprio di Game Over che si dedicherà, e anzi si è dedicata nell'anno passato a questo, ma ne parleremo nelle prossime puntate, quindi grande spoiler. O i giovani, no? Che voglio dire, sappiamo che tutto quello che sappiamo dei giovani rispetto al gioco d'azzardo lo sappiamo per quanto riguarda la fascia degli studenti e quanto tale fascia dichiara, quindi c'è già una sottostima rispetto agli studenti. In più c'è tutto un mondo dell'abbandono e della dispersione rispetto al quale non sappiamo assolutamente nulla, e che sicuramente andrebbe a caricare queste stime, che appunto sono purtroppo molto, tendono molto al ribasso. Possiamo ipotizzare che tendano molto al ribasso. Ecco, fine del pillolone sociologico, lo spiegone sociologico. Chiedo scusa per tutto questo, ecco. E come possiamo dire in chiusura, no? Direi che rimandiamo al sito, sostanzialmente il sito è il punto dal quale poi diramiamo tutta la nostra comunicazione, sia quella cartacea, sia quella della pagina di Facebook, sia le cose che verranno poi in futuro. Il sito è gameoverazzardo.org, e proprio su questo sito, nella home page, noi ci abbiamo tenuto a mettere nella home la cartina, la mappa di tutti i luoghi e i numeri di telefono anche rispetto ai quali una persona che gioca o un familiare di un giocatore si può rivolgere, può telefonare, può andare fisicamente a sportello. Ricordiamo anzi, parentesi, che comunque i servizi per le dipendenze sono attivi sul territorio e possono accogliere il giocatore, quindi se non ci fosse uno sportello vicino alla mia area di residenza, io ipotetico giocatore, no, come mi dicevi prima Mari, io ipotetico giocatore posso anche recarmi al CERT nel mio distretto sociosanitario di appartenenza.
Esatto, sì.
Chiaramente poi tutto questo è anche abbastanza complesso e articolato, quindi direi che potrebbe essere il tema che affronteremo nel prossimo incontro, no? Partire un po' da perché il giocatore ha sostanzialmente diritto alle cure gratuite, no? Il gioco d'azzardo patologico è entrato nei LEA, livelli essenziali di assistenza, e quindi probabilmente la prossima volta, magari con un ospite, cercheremo di approfondire questo discorso, il discorso degli sportelli, e di ribadire ancora una volta che insomma tutto l'apparato di Game Over sta funzionando, e almeno la macchina di Game Over si è messa in moto, e quindi cerchiamo poi
di farla funzionare
e passare questo messaggio alla cittadinanza in una maniera più così funzionale possibile. Niente, diciamo.
Grazie a tutti.
Grazie a tutti. Ecco, il nostro professionismo da conduttori si rivela in questi momenti di vuoto, ma nel corso di questi incontri diventeremo chiaramente bravissimi e simpaticissimi, e sapremo fare anche delle chiusure ottime. Non so, nel senso, spero, no? Vuoi dire qualcosa di saluto?
Vai. Grazie mille, alla prossima puntata.
Allora sfumo il jazz in crescendo, e poi lo sfumerò a scendere. Ciao a tutti. Jazzisti, noti giocatori d'azzardo.